Alleluia. Oggi sarà una giornata molto particolare che segnerà qualcosa di importante nella nostra vita. Io non so quanti si rendono conto di quello che sta succedendo oggi. Io non lo do per scontato. Non è niente scontato. Voglio ringraziare Dio per questa opportunità perché è veramente un'occasione molto importante, molto inusuale anche. E quindi è chiaro che ci sono degli combattimenti, ci sono delle battaglie, ci sono magari delle opposizioni, però il nostro desiderio non è dare molto, chiaramente fare molta enfasi su questo, perché è giusto anche che ognuno abbia le proprie idee, abbia le proprie convinzioni, ci mancherebbe altro. Quindi nessuna forma di giudizio, nessuna forma di rivalsa. Noi siamo chiamati a benedire e siamo chiamati a vivere, dice Paolo, per quanto sta a voi, per quanto dipenda da voi, cercate di vivere in pace con tutti. Quindi il nostro desiderio è che chiaramente sempre più persone possano unirsi a questo se lo reputano importante, interessante. Non è la migliore scuola biblica d'Italia, ci mancherebbe, non è neanche la peggiore scuola biblica d'Italia, ci mancherebbe. Noi cercheremo di studiare alcune fondamenta. Stamattina, oggi pomeriggio sarà una lezione di preparazione, anche se vi garantisco che andremo molto in profondità con la scrittura, ok? Quindi alcuni di voi rimarrete così, come sono rimasto io tante volte, no? È normale, è normale. Prendi la mano della persona accanto a te, dai. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per questo giorno, grazie per questa bellissima, meravigliosa opportunità che tu ci stai dando, Padre. Noi vogliamo benedire la tua Chiesa in Italia, vogliamo benedire ogni persona che predica il Vangelo, Padre. Vogliamo dichiarare la tua benedizione sopra i tuoi figli in tutto il territorio italiano, vogliamo reclamare la tua benedizione nel nome potente di Gesù. E noi ti ringraziamo, Padre, per questo tempo meraviglioso che tu ci concedi con la scrittura. Grazie, Spirito Santo, per come aprirai i nostri occhi e ci farai andare in profondità. Grazie per questa nuova ed entusiasmante avventura con te. Noi lasciamo la barca e camminiamo sulle acque. Nel nome potente di Gesù, noi ti ringraziamo. E noi dichiariamo, crediamo e dichiariamo che abbiamo occhi aperti per vedere, noi abbiamo orecchie aperte per udire e abbiamo un cuore aperto e disponibile per ricevere tutto quello che tu hai preparato per noi. Sconvolgi le nostre vite, caro Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Accomodiamoci, dai. Apriamo subito la scrittura in Efesini, lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 1. Allora, questa scuola biblica avrà la durata di, come parecchi di voi sanno, di 8 mesi. Sarà una lezione al mese, quindi avremo 9 lezioni, che abbiamo 9 mesi davanti da ottobre fino a giugno. 9 mesi per partorire. Eh sì. E vorrei subito dirvi, insomma, qual è il programma, ok? Anche se non è molto particolare, però in questi 9 mesi tratteremo 3 argomenti fondamentali che sono distinti ma collegati tra di loro, chiaramente, e consiglierei dalla prossima lezione di portare una Bibbia, un blocco notes e una penna. Ok? Per tutti quanti, perché vi consiglio di scrivere e scrivere e scrivere tanto, anche se avrete le vostre registrazioni, quindi potrete tranquillamente attingere dalla registrazione. Però vi garantisco che quello che si riceve durante la lezione non lo si riceve poi riascoltando la lezione. Quindi un consiglio che vi do da studente, non da insegnante, ma da studente che ha fatto tante scuole bibliche. Vi posso garantire che il prendere appunti a caldo è qualcosa di meraviglioso. Se qualcuno ha bisogno di fogli, li vendono a 100 euro a foglio lì? No. Non sapete il costo delle penne? Eh? Accomodatevi, accomodatevi. E quindi gli argomenti che tratteremo in questa scuola saranno tre. Potete scrivere, anche se poi vi do la dispensa su questo, e sarà l'argomento della identità, l'argomento della eredità e l'argomento della autorità. E avendo 9 lezioni, tratteremo 3 argomenti per ogni soggetto e scopriremo insieme, e io vi posso garantire che insegno questo da parecchio tempo, però ogni volta è una scoperta nuova e ogni volta arricchiamo i nostri appunti. Lo ripeto. Spegnete anche i vostri cellulari, magari, o mettetegli il vibracol. Allora, gli argomenti che tratteremo saranno l'identità, l'eredità e l'autorità. Identità, eredità e autorità. E scopriremo qualcosa di meraviglioso, che tutto il cristianesimo si fonda su queste tre verità fondamentali: la verità della identità, quindi chi siamo in Cristo, la verità sulla eredità, e quindi cosa abbiamo in Cristo, cosa abbiamo ricevuto in Cristo, e la terza, che è l'autorità, e quindi cosa possiamo fare in Cristo. E se ci pensate, è il fondamento della nostra vita: chi sono, cosa ho e cosa posso fare. Sono 3 argomenti distinti e separati, ma assolutamente collegati l'uno con l'altro. Se io non so chi sono, io non potrò mai utilizzare tutte le ricchezze che ho ricevuto, e quindi la mia vita diventerà inefficace. Ma tutto parte dall'identità. E questo è uno degli argomenti meno trattati oggi nella Chiesa. Ed è uno degli argomenti maggiormente combattuto dal nemico delle nostre anime, e vedremo in maniera particolare proprio come il nostro stesso Signore Gesù ha dovuto affrontare questa tematica all'inizio del suo ministero, la sua identità. E quindi tratteremo questi argomenti. Mi sentirete ripetere certe cose quasi fino alla nausea, ma vi garantisco che appena uscirete di qui lo dimenticherete. Quindi il motivo per il quale ripetiamo determinate cose è perché deve rimanere dentro, ed è qualcosa che deve trovare spazio dentro di noi. Quindi è un seme che, quando metterà radici, dovrà trovare spazio dentro di noi, perché nel momento in cui usciamo da qui i pensieri saranno milioni e tutto cercherà di farti dimenticare, di farci dimenticare alcune cose. Io ho scoperto nella mia vita, in maniera pratica, in maniera personale, che quando ho compreso cos'era veramente l'identità in Cristo, la mia vita è cambiata totalmente. E voglio consigliarvi vivamente di seguire queste lezioni. Se avete qualcuno a cui volete consigliare, semplicemente anche passando magari una lezione, quindi non necessariamente essendo qua, è chiaro che essendo presenti è tutta un'altra cosa, però condividete questo materiale il più possibile, perché è un materiale che fa bene, fa veramente bene alle persone. E quindi tratteremo queste 3 lezioni per ogni argomento: identità, e quindi chi siamo in Cristo; eredità, e quindi cosa abbiamo in Cristo, cosa abbiamo ricevuto in Cristo; e autorità, quindi cosa possiamo fare in Cristo. Se io so chi sono, comprendo cosa posso fare dell'eredità. Perché se io vengo a scoprire, ad esempio, che Dio vuole guarirmi, che la guarigione fa parte dell'eredità di un figlio di Dio, ma io non ho compreso che cos'è l'identità, io so che Dio vuole darmi qualcosa o mi ha dato qualcosa, ma non mi sentirò mai degno di riceverla. E una delle cose sulle quali andremo a lavorare in maniera particolare è il senso di dignità. E sarà sconvolgente, ve lo garantisco. Perché molto spesso il senso di dignità che noi abbiamo dipende dai meriti, Io sono degno se lo merito. Io sono degno se faccio questo, se faccio quest'altro, oppure se non faccio questo, non faccio quell'altro. Allora Dio vuole darmi qualcosa, però se me lo merito io lo posso realizzare nella nostra vita. E comprenderemo che è esattamente al contrario. Quindi andremo a minare un pochettino delle fondamenta basate sulla meritocrazia che hanno distrutto la Chiesa e l'hanno mantenuta legata totalmente. Perché in realtà la Chiesa è un gigante che dorme, qualcuno l'ha definito, o un barbone con un enorme conto corrente in banca. Noi non sappiamo chi siamo e quindi non possiamo utilizzare quello che Dio ci ha dato. E non utilizzandolo noi non riusciamo a vivere per come dovremmo vivere. Quando parliamo ad esempio del fatto che noi abbiamo autorità sui demoni, parleremo di questo. Autorità sulle malattie, autorità sulle circostanze. Se io non so quello che Dio mi ha dato, io non posso agire, perché penserò sempre che deve essere il prete a farlo, il sacerdote a farlo, il pastore, il missionario, qualcuno che in un modo o in un altro è più santo di me. Quante persone tu conosci che sono più sante di te? Ah? Tante. Scoprirai che non è assolutamente vero. Grazie a Dio scoprirai che non è assolutamente vero che c'è qualcuno più santo di te. Perché la santità non è basata sulle azioni, ma la santità è una posizione che ti ha dato Gesù. Ed è qualcosa che andrà veramente a toccare la profondità della nostra dottrina. Perché scopriremo proprio dalla Bibbia, tutto scritto nella Bibbia, è tutto lì, è tutto lì. E allora andiamo a leggere questi primi versetti. Tu farai proiezione di questo oppure dalla prossima volta forse? Dalla prossima, ok. Dalla prossima volta avremo anche la, Andrea ci darà anche le proiezioni dei versetti. Nella lettera agli Efesini, al capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 23, io uso una traduzione che si chiama Nuova Diodati, però io anche potrei utilizzare qualcosa che se voi mi date, io non ho problemi a leggere. Voi avete la CEI? Ok, allora userò la CEI, ce l'ho qua. Se per voi va bene. Capitolo 1, versetto 15, dal 15 al 23. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui, e possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza, che Egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità e di ogni potenza e dominazione, di ogni altro nome che si possa nominare, non solo nel secolo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Lo rileggiamo insieme perché è talmente profondo, è talmente straordinario che ha bisogno di, deve essere metabolizzato dentro di noi. Dal versetto 17. Quando Paolo prega dice: io prego perché il Signore, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui, e possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente. E questa è la preghiera che noi dobbiamo fare stasera e che abbiamo fatto. Che possa illuminare gli occhi della nostra mente. Amen. Noi abbiamo bisogno che la nostra mente sia illuminata per comprendere cose che la nostra mente carnale non può comprendere, ma che possiamo comprendere soltanto attraverso l'opera e l'unzione dello Spirito Santo. Ok? E dice: possa aprire gli occhi della vostra mente, illuminare gli occhi della vostra mente e farvi comprendere tre cose. Qual è la speranza della sua chiamata, della sua vocazione, la nostra identità? Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi? L'eredità. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti? E quindi la nostra autorità, quindi il mettere in pratica tutta la benedizione che Dio ci ha dato, tutta la potenza che Dio ci ha dato, tutta l'autorità che Lui ha riversato nella nostra vita. Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Quanti credono che Gesù abbia detto la verità? Lo crediamo che Gesù ha detto la verità? Allora c'è qualcosa nella nostra vita che a volte non combacia con quello che Gesù dice. Ora, noi non diciamo questo per sentirci in colpa o giudicati, perché non è questo il modo come lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Ma se noi comprendiamo a quale livello Dio vuole farci vivere, noi possiamo trovare gli strumenti per poter salire e vivere a quel livello. E la prima cosa è: dobbiamo comprendere cosa dice la Scrittura. Noi non possiamo vivere di tradizione, noi dobbiamo vivere di rivelazione. Lo ripeto, noi non possiamo vivere di tradizione, noi dobbiamo vivere di rivelazione. E vi garantisco, non è un problema che riguarda una denominazione più o meno di un'altra, è una cosa che riguarda tutta la Chiesa a livello mondiale. E dobbiamo assolutamente entrare in questo. Non possiamo vivere su quello semplicemente che ci è stato insegnato e tramandato da anni. Noi dobbiamo seguire lo Spirito Santo. Lui è colui che guida la Chiesa verso la vittoria, verso la benedizione, verso la realizzazione di Cristo nelle nostre vite. E quindi le tradizioni sono buone finché non vanno a negare la rivelazione. Le tradizioni sono buone finché non vanno a minare il fondamento che è basato sulla rivelazione di Cristo. Quindi il problema non sono le tradizioni, il problema è quando esse magari prendono il posto della rivelazione. Una tradizione che ci fa rimanere attaccati senza farci camminare e vivere nella benedizione di Dio è una tradizione che non mi serve, perché Dio vuole che io possa vivere la pienezza in Cristo. Amen. Faccio un esempio: una tradizione che ti insegna che la malattia è la volontà di Dio, questa è una tradizione di cui ci dobbiamo liberare. Una tradizione che dice che siccome si è fatto sempre così e quindi così dobbiamo fare, è una tradizione che non ci permette di progredire o di comprendere quello che lo Spirito Santo vuole fare. E lo ripeto, non riguarda semplicemente un aspetto o una denominazione della Chiesa, è un problema mondiale. E la Chiesa, grazie a Dio, si sta svegliando e sta comprendendo cosa significa vivere nello Spirito. E Paolo qua insegna qualcosa di straordinario. Vorrei iniziare con questo dal versetto 17, perché Paolo parla e dice: io prego per voi. Ora è importante che noi comprendiamo che la chiesa di Efeso, quella alla quale Paolo scrive, era la chiesa migliore, se posso usare questo termine, di quel periodo storico. Era la chiesa più straordinaria, che cresceva con una tale rapidità. Si pensa addirittura che anticamente la chiesa di Efeso avesse più di 200.000 credenti tutti riuniti in riunione in casa. Pensate di cosa stiamo parlando. Era la chiesa che più di qualunque altra, più di quella di Corinto, più di quella di Tessalonica, più di quella della Galazia, più di Colosse, più della chiesa ai Romani, più di qualunque altra chiesa sparsa nel mondo, rappresentava Cristo all'opera. Era una chiesa dove la pienezza di Cristo era manifestata e la bellezza del corpo di Cristo si vedeva in tutto il suo splendore. Eppure Paolo prega ancora e dice: io prego, il versetto 17, affinché l'Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per cosa? Per una più profonda conoscenza. Ora qualcuno qui può dire stasera: ma io già lo conosco il Signore. Se tu dici così, stai vivendo di tradizione. Questa è la fregatura. Che non appena pensi di essere arrivato, vuol dire che non sei mai partito. Nel momento in cui tu pensi di aver ormai raggiunto un livello, ti rendi conto che ancora sei piccolo così. Perché la rivelazione arriva nella nostra vita sulla base dell'umiltà. Quindi se tu riconosci di avere bisogno di conoscere, tu conoscerai. Più lo conosci e più ti rendi conto che non lo conosci. Quando vai a mare, vai in profondità, prendi una boccata d'aria e vai giù e vai a scandagliare un pochettino le profondità e guardi davanti a te, ti rendi conto di quanto sia profondo il mare. E più conosci quei pochi metri quadrati, più ti rendi conto di quanto c'è ancora da conoscere. E con Dio è così. Non c'è fine, non c'è fondo. Ecco perché la Bibbia dice: insieme possiamo comprendere quale sia la grandezza, quale sia la larghezza, la profondità e la lunghezza dell'amore di Cristo. Insieme possiamo comprenderlo. Non esiste un uomo, non esiste una comunità, una denominazione, una parte della Chiesa che abbia la piena rivelazione. Non è possibile. Paolo dice: insieme possiamo conoscere. Tu conosci degli aspetti di Dio che io non conosco e che probabilmente non conoscerò mai. Ed ecco perché insieme, come corpo, abbiamo la completezza. Amen? Alleluia. Ecco perché è importante rimanere uniti, al di là di quelle che possono essere differenze stupide, umane, i colori, le bandiere, i partiti. Alla fine, quello che conta è che un giorno staremo tutti insieme. Quindi è meglio che vi abituate a stare insieme, perché passerete l'eternità insieme. Impara ad amare tuo fratello e tua sorella che hai accanto, perché se no Gesù vi fa oletta a castello direttamente, uno sopra e uno sotto, e poi come finisce seconda. E Paolo parla dello spirito di sapienza, e questo anche per i nostri appunti fa bene. Spirito di sapienza e di rivelazione. Nel testo greco è molto importante la parola sapienza. Quando parla di spirito di sapienza non parla di agenti spirituali, parla di un'attitudine, parla di una comprensione. Lo spirito di sapienza, dal greco sofia, ok? La parola sofia, il nome sofia, significa letteralmente sapienza. La parola sapienza significa, nel suo significato più profondo, intrinseco, significa capacità di entrare, capacità di penetrare, capacità di entrare dentro le cose. Se sta succedendo qualcosa attorno a te, a volte dai la colpa a Tizio, a Caio, non riesci a trovare soluzione, a capire il filo della situazione, dove inizia, dove finisce, lì hai bisogno di sapienza, perché nella sapienza di Dio tu entri dentro le cose. E quando tu entri dentro le cose, i tuoi occhi si aprono. Sei in un problema di una malattia, di un problema economico, un problema familiare, un problema di qualunque genere e non sai come gestirlo, non sai come affrontarlo, non sai come, da che parte prenderlo. Nella sapienza Dio ti fa entrare dentro e lì comprendi la natura spirituale o umana del problema e della situazione che stai vivendo. Perché nella sapienza, quando Dio ti dà sapienza, Dio ti fa entrare dentro. E Paolo parla di spirito di sapienza e poi ti parla di spirito di rivelazione. La sapienza ti fa entrare dentro, la rivelazione ti apre gli occhi. La parola rivelazione dal greco apocalypsis significa letteralmente rimuovere il velo. Non so se vi è mai capitato, probabilmente sì, quando in una determinata condizione, magari anche cantando o pregando, Dio vi dà una rivelazione e cominciate a vedere le cose in maniera totalmente diversa da prima. Vi è mai capitato? Magari Dio vi fa vedere le cose da una posizione diversa. Magari vedevi il problema enorme, gigantesco come un gigante, e poi Dio ti apre gli occhi e ti fa vedere quel problema piccolo, 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 piccolo. Vedevi le cose da una prospettiva personale dove il problema era una montagna, poi arrivi e nella presenza di Dio e Dio ti fa vedere le cose, ti fa vedere le montagne da sopra. Mi ricordo una volta mi trovavo a Napoli, dovevo andare a celebrare un matrimonio e avevo una fretta tremenda, ero in un grosso ritardo e c'era un traffico incredibile, incredibile, e facevo tutte le preghiere che conoscevo. Tutti i combattimenti, legavo tutti gli spiriti che potevo, chiaramente. Quando c'è traffico, c'è traffico. È traffico. Comunque, alla fine, grazie a Dio, sono arrivato. Ho quasi odiato quella città. In quel momento l'ho quasi odiato, quelle macchine. Poi a Napoli è incredibile, cioè, Napoli è bellissima, ma quando c'è traffico, cioè, ti si ingarbuglia, ti si aggroviglia tutto lo stomaco. E in quel momento vedevi quelle macchine che li vedevi come demoni. Nel nome di Gesù, spostati. Nel nome di Gesù, io ti leggo. Non girare a sinistra. E poi mi ricordo che il traffico, insomma, in un modo o in un altro, sono arrivato a destinazione. Ed ero in una collina, su una collina. Questo locale bellissimo era su una collina e da questa collina si vedeva tutta Napoli. E vedevi questa città angelica, bellissima, un sole splendido, dei colori meravigliosi. Ho detto, un quarto d'ora fa ero lì per maledire questa città. Ero lì con il clacson, con le macchine. Dopo un quarto d'ora ero là sopra e il Signore mi ha detto, vedi come cambiano le cose da quando cambi prospettiva. Quando cambi prospettiva, le cose più assurde, più incredibili, cambiano colore, cambiano odore, cambia. E così è quando stai nella mia presenza. Io ti faccio vedere le cose dalla mia prospettiva. E in quel momento ho cominciato a benedire quella città e a pregare per la salvezza di quella città, a benedire ogni abitante e ogni automobilista e ogni macchina che era nelle strade. Perché? Era cambiata la città? No, era cambiata la prospettiva. Lo spirito di sapienza e di rivelazione fa questo nelle nostre vite, e sarà questo che succederà durante queste lezioni. Entrerai dentro le realtà spirituali e gli occhi si apriranno, è come un velo che verrà rimosso quando cambiano le cose. Mi ricordo quando 28 anni fa la mia famiglia arrivò al Signore, arrivamo tutti e quattro. Ah?
Il velo è stato strappato quel famoso 25 aprile, te lo ricordi?
Sì. 28 anni fa tutta la mia famiglia, io fui l'ultimo in realtà, tutta la mia famiglia in 6 mesi riconobbe Gesù come Signore. Ma l'esperienza di mia sorella fu un'esperienza incredibile, perché lei per la prima volta andò in chiesa. Lei era buddista e c'era un predicatore inglese che parlò di Gesù, parlò del regno di Dio, parlò della fede. E alla fine della predicazione chiese, c'è qualcuno che vuole credere in Gesù per la prima volta? E lei non alzò la mano, lei si trovava in mezzo a delle sedie, aveva 23 anni all'epoca, quindi non era una bambina, veniva dal buddismo, non la potevi prendere in giro. E lei era lì con gli occhi chiusi e disse, io non vado avanti. Però lei disse, Signore, se sei tu, se è vero quello che hanno detto, Io ti do il mio cuore ora e voglio che tu ti riveli nella mia vita ora. E lei racconta che appena finì questa preghiera, lei vide letteralmente una presenza, lei riconobbe che era il Signore, che le veniva incontro. E mentre questa presenza le veniva incontro, lei vedeva dei veli che letteralmente venivano spazzati via. E questa presenza che si avvicinava. E quando arrivò l'ultimo velo, senza che nessuno la toccò, lei fece un volo di 2 metri all'indietro, cadde tra le sedie e cominciò a parlare in altre lingue. Senza che nessuno la toccò. Lei disse, io ho visto il Signore. Era la prima volta che andava, la prima volta in assoluto. Quando il Signore arrivò nella sua vita, fece un impatto così forte che lei fece un volo indietro, come se qualcuno l'avesse presa e lanciata per aria, cadde tra le sedie senza farsi niente, chiaramente, e cominciò a pregare nello Spirito. Quando il velo viene rimosso, qualcosa accade nella nostra vita. Amen? Quando Dio ci porta dentro le cose dello Spirito, qualcosa succede. Il velo viene rimosso e, dice Paolo qua, in maniera particolare, c'è spirito di sapienza e di rivelazione per cosa? Per una più profonda conoscenza di Lui. Chi è che lo vuole conoscere di più? Ecco perché magari è sbagliato dire ho conosciuto il Signore. In realtà noi continuiamo a conoscere il Signore giornalmente. Perché? Perché oggi conosco una parte di Lui che non conoscevo ieri. E se io dico che l'ho già conosciuto, in realtà sono diventato più grande di Lui. Noi non possiamo conoscere il Signore, non possiamo conoscere la bellezza del suo tocco nelle nostre vite, ma è una continua conoscenza. Perché? Perché è una continua rivelazione. Perché? Perché è un continuo entrare e scandagliare i fondali e vedere queste meraviglie che fino al giorno prima non avevamo visto. Cosa dice Gesù? Gesù dice in Giovanni al capitolo 16, al versetto 12, Gesù dice una cosa bellissima, dice avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Alleluia. Lo Spirito Santo ci guida in ogni verità. Lui non è semplicemente la verità, ma la verità contiene tante verità. Quando tu apri un'arancia e mangi uno spicchio, tu puoi dire tranquillamente sto mangiando un'arancia, ma non l'hai mangiata tutta, mangi solo uno spicchio, una parte, però quello spicchio rappresenta sicuramente l'interezza del suo frutto. Ma lo Spirito Santo ci conduce in ogni verità. Ecco perché è importante comprendere ad esempio la verità della salvezza, la verità della guarigione, la verità della liberazione, la verità della eredità, la verità dell'autorità, la verità della fede, la verità, tutte queste verità che messe insieme formano la verità. Dice il Salmo 119, la somma della tua parola è verità. Ecco perché non possiamo tirare fuori i versetti dalla Bibbia e dire che quella è la verità. No, quello è un pretesto. Ogni testo fuori dal suo contesto diventa un pretesto. Non possiamo dire che quella è, no, quella è una parte della verità. Ecco perché dobbiamo comprendere l'intero consiglio della parola. E quindi Paolo prega e dice, quando avete sapienza e rivelazione, arriva la piena conoscenza. Di cosa sta parlando l'apostolo Paolo? Paolo sta parlando di quello che succedeva in realtà nel luogo santissimo, nel Tempio. Perché? Perché nel Tempio la parte più interna, la parte più intima era, come voi sapete, il luogo santissimo, dove c'era l'arca del patto, dove il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno con sangue di agnello per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Ora, la sapienza, abbiamo detto, è la capacità di entrare. La rivelazione è la rimozione del velo. E Paolo sta dicendo proprio questo. Quando il velo si apre per entrare nel luogo santissimo, ad esempio, ci sono due strati di velo. C'è il primo strato e poi c'è il secondo strato di velo. Quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, non c'era luce. Lo sapevate? Era totalmente al buio. L'unica luce era nel luogo santo, dove c'era il candelabro. C'era il candelabro, l'altare dei profumi e il tavolo della presentazione dei pani. Nel luogo santissimo era tutto coperto, c'era l'arca del patto, ma era buio, non c'era luce, non c'erano candele, non c'erano lampade. E come faceva il sommo sacerdote? Semplice. Dio dice che quando una volta all'anno entrava il sommo sacerdote, Dio era lì ad aspettarlo e lo incontrava. E l'unica luce era quella di Dio. E questo è quello che dovrebbe caratterizzare il nostro servizio nei confronti di Dio, di non avere luci umane e luci estranee, ma il nostro servizio dovrebbe essere caratterizzato semplicemente da una luce divina, dove possiamo fare le cose per Dio semplicemente grazie a Lui e non alle nostre abilità, alle nostre capacità. Ecco perché quando abbiamo la capacità di entrare dentro, perché il velo si è rimosso, abbiamo la piena conoscenza, perché era nel luogo santissimo che Dio si rivelava al sommo sacerdote, era nel luogo santissimo che Dio parlava al sommo sacerdote, o era nel luogo santissimo, la Bibbia dice che Dio parlava a Mosè faccia a faccia come un uomo parla con il suo amico. Non era fuori, era nel luogo santissimo. Ed è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Se stai attraversando un momento difficile e non sai come affrontarlo, l'unica cosa di cui hai bisogno è la luce di Dio che risplenda su quella situazione, per comprendere come gestire, come affrontare, perché possiamo andare avanti con le nostre forze, con le nostre abilità, con le nostre conoscenze, con le nostre materialmente cercare di sistemare le cose, ma se Dio non interviene, se Dio non parla, se Dio non si rivela nella nostra vita, noi non riusciremo ad andare avanti. Offriremo a Dio un sacrificio, un servizio sterile, religioso, pieno di tradizioni, che non serve né al cielo né alla terra. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, noi abbiamo bisogno della sua luce. Noi abbiamo bisogno della sua rivelazione. Io ho bisogno di sapere chi sono. Io ho bisogno di sapere cosa ho, cosa possiedo. Ho bisogno di capire, di comprendere come posso agire per lui, come posso operare nella sua presenza. E Paolo prega e dice: con lo spirito di sapienza e di rivelazione arriva la piena conoscenza e gli occhi finalmente vengono illuminati. Affinché, guardate qua cosa dice al versetto 17, al versetto 18, possa egli davvero illuminare gli occhi della mente per farvi comprendere, non per avere, non per ottenere, per farvi comprendere. Se tu hai qualcosa e non sai come farlo funzionare, tu non hai bisogno di quella cosa, ma hai bisogno di comprendere come farla funzionare. Questo è un libretto di istruzioni per vivere la vita del regno di Dio. Questo qua non è altro che un mazzo di chiavi per aprire ogni porta della vita. Ed è molto importante per noi comprenderlo. Noi possiamo avere, datemi delle chiavi per favore, un mazzo di chiavi. C'è qualcuno con un mazzo di chiavi? Ok. Io ho un mazzo di chiavi qui. A cosa mi servono se non so che macchina apro? Ditemi. Se io ho un mazzo di chiavi di una casa, cosa mi servono se non so quale serratura devo aprire? E i credenti non passano altro che tutta la vita cercando di provare i chiavi. Chissà non c'è, no, chissà non funziona, no, chissà non è la porta giusta. E stanno tutta la loro vita, di tanto in tanto, quando ne trovano uno, alleluia! Abbiamo trovato la porta! Che porta era? O bagno? Come lo bagno? La porta del camerino. No, per mangiare non ti serve la porta del bagno, quella è dopo. Per mangiare hai bisogno della porta, devi entrare in cucina, lì ci sono le cose da mangiare, vero o no? Noi abbiamo tutto quello che ci serve e noi non sappiamo come utilizzarlo. Tieni qua la chiave della mia macchina. Non è la macchina. Dov'è la macchina? Se io non so dov'è la macchina, posso mettermi a girare tutte le macchine della città? Comprendiamo di cosa stiamo parlando. Spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, affinché gli occhi vengano illuminati per comprendere. Io ho questa chiave e devo comprendere come utilizzarla. Io posso avere 10 milioni di euro in una cassaforte, se non so la combinazione non mi serve a niente. E lo Spirito Santo ci aiuta in questo a comprendere, dice affinché possiate comprendere, affinché sappiate, dice in un'altra traduzione. Quindi non è qualcosa che devi avere, che devi ricevere, no, devi sapere che ce le hai. E sapere cosa? Tre cose fondamentalmente. Chi sei? Cosa hai? E cosa puoi fare? La tua identità, la tua eredità e la tua autorità. Io so di essere un figlio di Dio, quindi ho ricevuto autorità e posso utilizzarla. Io sono un figlio di Dio, ho ricevuto la guarigione e quindi posso viverla. Io sono un figlio di Dio, ho ricevuto la sua protezione e quindi la posso vivere, realizzare nella mia vita. Io sono un figlio di Dio, ho ricevuto la provvidenza di Dio e quindi la posso reclamare nella mia vita. Ma se io non so chi sono e non so quello che ho, come posso viverlo? Comprendete? Allora, questo fondamento, basato su queste tre verità semplici, ma che sono alla fine la base della vita di tutti i giorni, la base della vita di tutti i giorni. Se tu hai un figlio, la prima cosa che lui deve sapere è qual è il suo nome, la famiglia alla quale appartiene. E il figlio saprà se la famiglia sta bene, non sta bene, che tipo di possibilità ha, e in base a questo vivere la propria vita. In Efesini al capitolo 1, al versetto 15, ci sono le fondamenta di questo concetto. Perché è importante studiare questo argomento sull'identità? Oggi sicuramente l'argomento dell'identità è uno degli argomenti più fraintesi della Bibbia. Perché? Perché è intriso, è connesso, è collegato in maniera indissolubile con la grazia di Dio. La grazia di Dio non è una dottrina, non è un insegnamento, la grazia di Dio è la persona stessa di Gesù. Allora, quando noi comprendiamo cos'è la grazia di Dio, comprendiamo realmente come vivere la propria identità. Perché? Nella società di oggi l'identità è basata su quello che hai o su quello che non hai. L'identità è basata su quello che fai o su quello che non fai. L'identità è basata sulle amicizie che hai o che non hai. La tua identità è basata sugli ambienti che frequenti o che non frequenti, quindi se fai quella cosa, se hai soldi, se hai certi amici e frequenti certi ambienti, tu sei un certo tipo di persona. Le pubblicità oggi ci insegnano qualcosa. Se tu hai quella cosa, allora tu sei qualcuno. Se non hai quella cosa, non sei nessuno. Quella determinata marca di cellulare, quel determinato trucco, quel determinato prodotto per i capelli, quel determinato gioiello, quei determinati vestiti, quella determinata macchina, quella determinata scuola. Tutto questo oggi tende a delineare la nostra identità. Ma quando noi arriviamo noi alla scrittura, alla Bibbia, abbiamo una grandissima sorpresa. Il Vangelo è veramente la buona notizia. Ed è talmente buona che è difficile da crederci. Perché è così. Noi siamo più abituati a credere nelle cattive notizie e c'è molto più facile credere nelle cattive notizie che non nelle buone notizie. Perché quando arriva la brutta notizia, la prima cosa che pensiamo è: me l'aspettavo. Quando arriva una buona notizia, diciamo: dov'è la fregatura? Ti è mai capitato di qualcuno che vuole vendere, che vuole darti qualcosa, vuole venderti qualcosa e la prima cosa che dice: signora, noi le regaliamo un viaggio. Casemo. Dov'è la fregatura? Signora, le regaliamo un set di pentole. Quanto vi devo dare? Dove devo firmare? È così, perché nessuno fa niente per niente, nessuno ti dà niente gratuitamente. L'unico che l'ha fatto si chiama Gesù. E siccome noi abbiamo problemi con questo, quando noi arriviamo al Vangelo, noi pensiamo che Dio sia come gli uomini. Ora vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Perché noi pensiamo che per ricevere una benedizione tu devi fare qualcosa. Quante volte ti hanno fatto sentire in colpa o ti sei sentito in colpa per il fatto che non hai ricevuto una benedizione? Fratello, dovresti venire di più in chiesa, così magari Dio ti benedice. Fratello, magari sarebbe buono che tu dessi un pochettino di più di offerte, così il Signore magari vede il tuo cuore. E noi leghiamo gli interventi di Dio a quello che noi facciamo, a quanto noi diamo. In alcuni ambienti cristiani c'è la classica fregatura. Vi dico di che cosa stiamo parlando. Vieni a Gesù, è tutto gratis. Lui perdona i tuoi peccati, lui guarisce le tue infermità, lui spezza le catene e scioglie ogni legame. E le persone vengono, poi arrivano in chiesa. Però dovresti dare la decima, sennò Dio non ti può benedire. Però dovresti frequentare tutte le riunioni, sennò Dio non ti può guarire. Però devi essere sottomesso, perché sennò il diavolo ha le porte di entrata. E le persone dicono: ma non era tutto gratis? Ascolta, ditemelo prima che devo fare qualcosa, perché questa non è la grazia di Dio. Dio opera se tu fai. No, questa era nella legge dell'antico patto. Nel nuovo patto, dice la Bibbia, tutto è stato compiuto. Nel nuovo patto, grazie a Dio, come leggeremo ora in Efesini 1 al versetto 3, ringraziato sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, leggiamolo insieme, il versetto 3, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Dillo alla persona accanto a te: tu sei stato già benedetto. Sapete cosa ci rivela la scrittura? Che non c'è niente che tu possa fare per essere benedetto di più. Lo ripeto, perché troverete grande opposizione a questo pensiero, ma non dimostrabile con la scrittura. Non c'è niente che tu possa fare per convincere Dio a benedirti di più. Perché noi siamo sempre più convinti che se diamo la decima, se andiamo in chiesa, se facciamo il viaggio a Tizio, se facciamo pellegrinaggio, se facciamo i fioretti, se diamo 6-8 mesi, se andiamo a destra, se andiamo a sinistra, Dio mi benedice di più. Questo è falso, perché non è scritto da nessuna parte. Questo non ha niente a che fare con l'opera di Cristo nella nostra vita. Allora qualcuno qui arriva e dice, allora è fin troppo facile. E la risposta è, appunto. Meno male che è così facile. Perché se dovesse dipendere dai nostri sforzi, quale dramma vivremmo ognuno di noi? E chi di noi sarebbe sufficiente per adempiere tutte le richieste di un Dio 3 volte santo? Chi potrebbe definirsi più santo di un altro? Io non fumo, quindi se tu fumi sono io più santo di te. Tu non vai in discoteca, io invece ci vado di tanto in tanto il sabato sera, quindi significa che tu sei più santo di me. Io vado in chiesa ogni domenica, io ci vado una volta sì, una domenica no, quindi significa che tu sei più santo di me. Io do offerte almeno una volta alla settimana e di tanto in tanto ci scappa pure una decima, e se tu lo fai di meno significa che tu sei meno santo di me. Ora Dio stabilisce i nostri meriti sulla base di quello che noi facciamo? La più grande scoperta e la grande rivoluzione del Nuovo Testamento è proprio questo: noi siamo in Cristo, e se siamo in Lui, noi beneficiamo di quello che Lui ha fatto e non di quello che io non ho fatto. E questa è una verità che quando comincerai a realizzarla dentro, tu sentirai una battaglia dentro di te, perché ci sarà la tradizione che ti dice sei pazzo, e sentirai invece la rivelazione che ti dice appunto, finalmente l'hai capito. No, non è possibile che è così semplice, e la rivelazione ti dirà appunto, meno male che è così semplice, perché se è così semplice allora è disponibile per ogni singolo essere umano, e non c'è nessuno che avrà più o meno possibilità di un'altra persona, che può sentirsi più o meno migliore o peggiore di un'altra persona. Noi pensiamo che Dio ami più noi di altri. Noi a volte pensiamo che Dio ami di più i cristiani che i musulmani. Noi pensiamo che Dio ami di più i cristiani che i buddisti. Non fraintendetemi in quello che sto dicendo, io sto parlando dalla posizione di Dio, non sto parlando da un punto di vista dottrinale. La Bibbia dice che Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Il problema è come ti vede Dio, come ti vede. E quando noi andiamo a parlare dell'identità è qualcosa di scioccante, perché la Bibbia dice Cristo, in Cristo noi siamo stati, dito insieme a me, già benedetti. Allora la domanda è: cosa devo fare io per essere benedetto? Devo semplicemente credere in quello che Cristo ha fatto per me una volta e per sempre. Questa è la bellezza del Nuovo Testamento. E quando andiamo, più andiamo a leggere, più ci renderemo di una cosa sconvolgente, che il Vangelo è semplice. E che noi lo abbiamo complicato. Noi abbiamo complicato il messaggio più semplice che esista sulla faccia della terra. E la difficoltà più grande è quella di andare a demolire le tradizioni. Perché sono le tradizioni che impediscono alla rivelazione di operare. non è l'ignoranza, non è il non sapere le cose, è la tradizione. E il nostro lavoro, anche come insegnanti, è quello di andare a demolire certi muri e certe fortezze che impediscono alla grazia di Dio di lavorare nella nostra vita. Quanti di noi non consideriamo un peccato più grave di un altro? Chi di noi si sognerebbe di paragonare l'omicidio a una bugia? Chi di noi si sentirebbe di paragonare la magia o la stregoneria semplicemente alla voglia di bere o di mangiare? Chi di noi si sognerebbe mai di paragonare l'adulterio alla vanagloria? Tutti noi abbiamo delle misure. Ciao ragazzi. Tutti noi abbiamo delle misure e diamo delle misure. Ma Paolo, quando parla delle opere della carne, mette ad esempio, allo stesso livello dell'adulterio, mette le gozzoviglie. Noi in Sicilia allora siamo tutti all'inferno, cioè il sud Italia siamo proprio persi. Le ire, le risse, le divisioni, e sono messe nello stesso elenco della magia e delle sette. Allo stesso livello, identico. Allora qual è il concetto che Dio ha quando noi facciamo una cosa, quando noi viviamo in una determinata maniera? Ma che significa allora possiamo fare tutto? No, sto dicendo questo? No, stiamo parlando di come Dio vede le cose. Quindi la nostra identità non è basata su quello che noi facciamo. Faccio un esempio molto semplice. Quanti hanno figli? Qui, alzate la mano, quanti hanno figli? Ok. Quanti di voi hanno mandato il proprio figlio via di casa a 3 mesi o 2 mesi perché faceva la cacca 4 volte al giorno? Chi di voi l'ha mai fatto? Nessuno. Perché? Perché è normale. Quanti di voi hanno avuto dei figli che vi hanno fatto disperare? Quante volte li avete cacciati fuori di casa e li avete buttati fuori dallo stato di famiglia? Perché noi siamo così. Noi giudichiamo i figli degli altri, ma i nostri figli, ogni scarrafone è bella mamma so e guai chi me lo tocca. È vero o no? Dei nostri figli noi diciamo, nessuno ti deve toccare, io ti ammazzo, ma nessuno ti deve toccare, io ti ho messo al mondo, io ti levo dal mondo. Siamo o no così? Guai a chi tocca i nostri figli, è vero? Noi come fratelli amiamo giudicarci gli uni gli altri, noi come fratelli amiamo parlare male dei nostri fratelli e delle nostre sorelle al padre. Ah, lui ha fatto questo, lui ha fatto questo, ma ha trattato male. Fai qualcosa. Ma per un padre i propri figli sono sempre i propri figli. Quante volte troverete situazioni nella famiglia dove i figli litigano con i genitori? Ah, a me mi hai punito e a lui no. Quando a volte chiediamo perché qualcuno ci ha fatto del male, andiamo a Dio e gli diciamo: non voglio vendetta, però fammi giustizia. Quanti? Dai. Signore, no, vendetta no, non sono così cattivo, ho conosciuto il tuo amore. Non lo fare morire, ma facci rompere una gamba. Cioè deve soffrire, lo deve capire. È vero, lo deve capire. Che mi ha fatto del male, non se lo può permettere. Vedete qual è il concetto di Dio? Spero che questo sia anche chiaro. Dio non prende le tue difese a scapito di un altro. Se Dio ti protegge, non significa che sta andando contro qualcuno. Perché questo è quello che noi desidereremmo. Che Dio faccia risplendere la nostra giustizia e gliela faccia pagare a quella cosa fetusa, schifosa. È vero o no? E se gli succede qualche cosa, ovvero Signore, c'è. C'è il Signore. Altro che non c'è, c'è. E guai a chi mi tocca. Perché noi desideriamo il male dei nostri nemici. Mentre Gesù ha detto. Ora, se Gesù chiede a noi di amare i nostri nemici, secondo voi Gesù come li tratta i nostri nemici? Non voglio entrare troppo in questo, sto cercando di spiegare alcuni concetti che riguardano l'identità. Perché noi ci sentiamo più o meno degni sulla base di quello che più o meno facciamo. No, io non ho mai fumato, quindi io sono, i miei polmoni sono puri. Però quando la paucca, quando apri la bocca, c'è giudizio a tempesta. Cioè puzza di fumo non ne fa, ma puzza di giudizio però ne esce dalla tua bocca. Perché siamo così? In alcuni ambienti che io ho frequentato, la cosa importante è che le donne durante le riunioni portavano il velo. Il velo in testa e magari i minigonne ascellari. Cioè le minigonne alle ascelle. Però il velo era coperto. Capito? Gloria a Gesù e gloria a Dio a destra e a sinistra. Ma appena finiva, l'hai vista quella come era vestita? E noi pensiamo che la nostra identità dipende dalle cose che facciamo, da come ci vestiamo, da come ci comportiamo. È una delle cose sulle quali andremo proprio a sparare a zero su certe cose, è l'identità, è in Cristo. Ci sono persone che si sentono più amate da Dio perché non peccano. Ci sono persone che si sentono meno amate da Dio perché sanno di avere peccato. Ma il nostro essere figli non dipende da quello che facciamo. I nostri figli non sono i nostri figli per quello che fanno. Quanti possono dire amen? I nostri figli perché sono e rimangono i nostri figli? Perché sono i nostri figli. Il Vangelo è semplice. Se tuo figlio fa qualcosa che non va, smette di essere tuo figlio? Sì o no? Perché? Perché non ha scelto lui di venire al mondo. Questo è un concetto molto importante che dobbiamo comprendere. Gesù ha detto, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Amen? Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Quando mio figlio è venuto al mondo, il mio primogenito, lui non voleva venire, siamo noi che lo abbiamo voluto, lo abbiamo desiderato, lo abbiamo chiamato alla vita e all'esistenza. Quando io e mia moglie abbiamo deciso di avere un figlio, l'abbiamo fatto in maniera consenziente, abbiamo deciso di avere un figlio e lo abbiamo portato alla vita. E quando lui è arrivato al mondo, io dovevo prendermi cura di lui. Non potevo pretendere che lui si prendeva cura da se stesso. E quando lui ha fatto i suoi primi errori, non si è scontrato con il giudizio, si è scontrato con il mio amore. E l'identità di mio figlio non dipende dai suoi errori, non dipende dalle cose straordinarie che fa. Lui è mio figlio perché? Per il semplice fatto che io l'ho voluto. Tu sei figlio non perché lo hai voluto tu, ma perché tuo padre ti ha voluto. Comprendilo e fallo entrare questa in profondità. Tu sei figlio, tu sei figlia perché, non perché lo hai deciso tu, ma perché tuo padre ti ha desiderato prima che tu nascessi. E quando tu sei nato, lui ha detto: e chi è questo che ci fa qua? E chi è sta novità? Sta sorpresa? No, quando tu sei nato, Dio ha detto: finalmente è arrivato. Finalmente è arrivato. Amen. Alleluia. La tua identità non dipende da quello che fai. La tua identità dipende semplicemente dal fatto che papà ti ha desiderato e ti ha voluto. Tu sei quello che sei per il suo amore e per la sua grazia. Stop. È così. Tu non sei quello che sei per quello che fai. Tu non sei quello che sei per quello che hai fatto, per quello che non hai fatto. Perché vedete, il mondo giudica le persone sulla base di quello che fanno. Il diavolo ti chiamerà sulla base del peccato che hai commesso. Papà ti chiamerà sempre per nome. Hai commesso un errore? Hai commesso un peccato? Tu sarai quell'errore per il mondo, per le persone, per il nemico che ti chiamerà. Hai commesso adulterio? Sarai un adultero a vita. Hai commesso un furto? Sarai un ladro a vita. Hai commesso un omicidio? Sarai un omicida a vita. Dice delle bugie? Sarai un bugiardo a vita. Hai fatto delle cose? Tu sei esattamente quello che fai. Il diavolo ti chiamerà per gli errori che fai, papà ti chiamerà sempre per nome. Mio figlio ha un nome e il suo nome non cambierà in base a quello che fa. Perché? Perché la sua identità l'ho stabilita io. Non la stabilisce lui. Io l'ho desiderato, io l'ho voluto ed è venuto al mondo perché è stato progettato, è stato desiderato, è stato concepito con cognizione di causa. Dio dice a Geremia, in Geremia al capitolo 1, io ti ho conosciuto mentre le tue ossa si stavano formando nel grembo di tua madre e io ti ho chiamato mentre tu ancora non esistevi. Quando Dio guarda verso di te, io voglio che tu sappia che quando Dio, padre, papà, guarda verso di te, è contento di te. E arriverà sempre qualcuno come il fratello del figlio il prodigo che si sentirà sempre migliore di te. Il fratello del figlio il prodigo. Io sono anni che ti servo, sono anni che non ho mai trasgredito ad alcun tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è arrivato questo tuo figlio, lo chiamo così, tuo figlio, non mio fratello, quando arriva questo tuo figlio che ha sperperato tutta l'eredità con le prostitute, tu ammazzi il vitello ingrassato. E il padre cosa gli risponde? Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava fare grande festa perché questo tuo fratello, non mio figlio, questo tuo fratello era morto ed è tornata in vita, era perduto ed è stato ritrovato e bisognava fare grande festa. Amen? Bisognava fare grande festa. Tu ti immagini quando Dio guarda verso di te, dice agli altri, bisogna fare festa per lui. Bisogna fare festa. Perché? Perché mio figlio è tornato a casa. Non era un animale, non è un estraneo. È mio figlio che se n'era andato da casa ed è ritornato e bisogna fare festa. Il fratello maggiore diceva, questo tuo figlio, mentre il padre diceva, questo tuo fratello. Vedete il modo, la prospettiva come cambia? Quando noi parliamo degli altri. Signore, questi qua, questi qua, questi qua. E Dio dice, tuo fratello. Rallegrati per tuo fratello, rallegrati per tua sorella, ma ha sperperato tutta l'eredità con le prostitute, e tuo fratello ti deve rallegrare perché è tornato a casa, non è perfetto e neanche tu sei perfetto. E se dovessi giudicarti per quello che hai appena detto, direi che tu non hai mai conosciuto il mio cuore. Perché tu pensi che io ti debba dare un capretto da mangiare con i tuoi amici per quello che tu fai per me? Tu sei mio figlio, ogni cosa mia è tua. Io non devo darti un capretto, tu hai tutto il gregge davanti, puoi prendere tutto il gregge, tu puoi prendere tutto quello che vuoi, perché sei mio figlio, sei il padrone qui. E quello che tu hai non dipende dal lavoro che fai per me, perché io non ti pago uno stipendio, tu sei un erede. Noi vogliamo lo stipendio da Dio, mentre Dio dice tu sei un erede, tu non hai uno stipendio, tu sei il mio erede. Noi vogliamo sempre la ricompensa per quello che facciamo, è vero o no? Vogliamo la ricompensa per le nostre preghiere, vogliamo la ricompensa per le nostre offerte, vogliamo la ricompensa per la nostra fedeltà. Noi vogliamo essere ricompensati, il gettone di presenza. Noi vogliamo una guarigione per il fatto che noi facciamo questo. Signore, ma non lo vedi quello che faccio per te? E noi vogliamo che Dio ci doni per quello che noi facciamo. E il padre dice, figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Io non ti pago uno stipendio, tu sei l'erede del mondo. Questa è la tua identità, sei mio figlio e quindi sei mio erede. E quando andiamo a parlare dell'identità, andiamo a toccare degli argomenti talmente profondi, talmente incredibilmente connessi l'uno con l'altro. Guardate in Efesini, sempre, capitolo 2. Leggiamo dal verso 8 al verso 10. Per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede. E ciò non viene da voi. È un dono di Dio. Né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. C'è una potenza in queste parole indescrivibile. Versetto 8. Voi siete salvi per grazia, mediante la fede. Cos'è che ti può salvare? Cos'è che ci dà la salvezza realmente? La salvezza ci è stata data e ci è stata consegnata per grazia. Non è in virtù di opere, dice Paolo, affinché nessuno possa vantarsi. Cioè, noi non possiamo vantarci di noi stessi di nulla. Posso io vantarmi della mia fedeltà nei suoi confronti? No, io posso solo vantarmi della sua fedeltà nei miei confronti. Posso io vantarmi del mio amore verso di lui? Chi di noi non ha mai sbagliato o messo Dio a volte manco al secondo posto, manco al terzo, proprio la ruota di scorta, è vero o no? Possiamo vantarci del nostro amore verso di lui? No, mai. Possiamo vantarci del suo amore verso di noi. E Paolo dice una cosa straordinaria al versetto 10, dice così, siamo infatti opera sua. Ora, questa parola nel testo greco è bellissima. Nel testo originale la parola opera sua significa noi siamo il suo poema. Poema. Noi siamo la sua opera d'arte. Questo significa. Dillo alla persona accanto a te. Sei un'opera d'arte. Noi quando lo diciamo in Sicilia è molto, lo diciamo in una maniera un po' sarcastica. Noi quando diciamo ad una persona, sì, un'opera d'arte, come per dire, al contrario, proprio sai chi sì, un'opera d'arte. Però qua Paolo sta scrivendo una cosa bellissima, nel testo greco significa noi siamo l'opera d'arte di Dio, creati in Cristo Gesù, dice, per le buone opere che egli ha precedentemente preparato per noi affinché noi camminiamo in esse. Noi siamo un'opera d'arte. Noi non siamo un'opera d'arte per quello che diventeremo. Quando tu hai un bambino appena nato nelle mani, non è è o non è un'opera d'arte? È vero o no? Allora dimmi, tu ami quel bambino per quello che diventerà o per quello che è. È vero o no? A volte noi non comprendiamo che quello che noi viviamo è quello che Dio ha messo dentro di noi ed è come Lui lo vive. E a volte noi pensiamo di essere più buoni di Dio. Ed è molto, il Vangelo è semplice. Abbiamo una palla di carne che fa dei vagiti. Appena l'abbiamo lì in braccio, ma non vorresti che rimanesse così per sempre? Cioè, perché devono crescere? Cominci ad amarlo e a desiderarlo in ogni istante e non, ascoltami, non lo ami per quello che diventerà. Noi pensiamo molto spesso che Dio ama per quello che diventeremo, quando diventeremo più santi, quando diventeremo migliori, quando diventeremo più simili a Lui, quando diventeremo meno irascibili, quando il carattere di Cristo si sarà formato nella nostra vita. Oh sì che Dio allora ci amerà veramente. No, l'amore di Dio non è condizionato nella nostra vita. La Bibbia ci parla di un amore agapeo, quindi di un amore incondizionato che non dipende da quello che noi faremo. Il genitore ama proprio figlio non per quello che diventerà o per quello che farà, ma perché è figlio. È vero o no? Per il semplice fatto che è venuto al mondo, lo ama. E anche quando commetterà qualche cosa di non molto bello, lo rimprovererà, ma il piatto a tavola non mancherà mai. I vestiti lavati, puliti e stirati non mancheranno mai. È vero? Le sue cose personali saranno sempre nella sua stanza. Perché? Sì, mio figlio è un poco tosto, come si dice qua, un poco irrequieto, un po' particolare, però è mio figlio. Noi in Sicilia lavoriamo molto nei quartieri a rischio, quartieri, sapete, dove c'è molta mafia. E a volte ci capita di andare a fare visite in alcune famiglie dove c'è la mamma e c'è questo figlio che è in galera per cose veramente serie. E quando esce il discorso del figlio, la madre dice: "Me figlio è innocente." Magari è in galera per omicidio, o per, non lo so, per traffico d'armi, per spaccio di droga, per associazione a delinquere, per cose incredibili. Tu parli con la mamma, non è colpa sua, è colpa degli amici sbagliati, dice. Sempre così. Se, per le mamme, nessuno dei figli dovrebbe, i figli degli altri sì, ma i propri figli, mio figlio non farebbe male ad una mosca. Poi parli nel quartiere. Cioè, questo è, se non è il boss, è il secondo della lista. Ed è così, perché? Perché sto insistendo con questo argomento? Perché vorrei che sentissimo l'amore del Padre nella nostra vita, perché se non andiamo a risolvere questa situazione dentro di noi, noi abbiamo dei problemi seri. Voglio farvi vedere qualcosa e poi facciamo una pausa. Guardate in Matteo al capitolo 3. Matteo 3, versetto 16 e 17. È l'episodio del battesimo di Gesù. Matteo 3, versetto 16. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco, Matteo 3, ho detto qualcosa? Matteo 3, 16. 3, 16. Matteo 3, 16. E vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il figlio mio prediletto, nel quale io mi sono compiaciuto." guardate, qua c'è la piena manifestazione della Trinità, se vogliamo vederla anche in questo modo. Il Figlio che si battezza in acqua, appena esce dall'acqua, i cieli si aprono, lo Spirito Santo scende in forma di colomba su di lui e la voce del Padre che parla dall'altro conferma e dice: questo è il mio amato Figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Amen? Questo è il mio amato Figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Guardate il versetto successivo, Matteo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ora, alla fine di 40 giorni di digiuno, senza mangiare, senza bere, io mangerei pure le pietre, senza trasformarle in pane. Le taglierei tipo coccellato, le aprirei, le spalmerei di Nutella e io mangerei pure la pietra lavica. No, io... non ho un problema. Nutella, prosciutto, formaggio, di tutto. Dice: ma la Nutella, dopo 40 giorni di digiuno, ti garantisco che hai fame. Qual era la tentazione vera che il tentatore fece a Gesù? Quella di trasformare le pietre in pane, finalmente. Se veramente tu sei, se veramente tu sei il Figlio di Dio, fai questo. Qual era la tentazione più grande dopo 40 giorni? Il mettere in dubbio la voce del Padre. E qual era la voce del Padre 40 giorni prima? Questo è il mio amato Figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Arriva il nemico: se veramente sei quel Figlio di cui il Padre si è compiaciuto. Vi ricordate il serpente nel giardino di Eden? Quello che disse alla donna: ha veramente Dio detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Ha Dio veramente detto? E guardate, voglio... ascoltate, faremo la nostra pausa. Ascoltate questa perché è molto importante. Perché il diavolo andò dalla donna e non dall'uomo? Dio aveva? E quindi? Sì, ma non è abbastanza. Quando Dio mise l'uomo nel giardino, Dio aveva parlato all'uomo dicendo: non mangiate di quell'albero. Cosa stiamo dicendo? Che la donna è inferiore all'uomo? No. Stiamo dicendo un'altra cosa. Che il nemico cerca sempre di mettere in dubbio la voce di Dio nella vita di coloro che non la riescono ad udire molto bene o che non l'hanno mai udita. Dio aveva parlato all'uomo, non alla donna. E il nemico andò nel vaso più debole. Dio aveva parlato all'uomo riguardante il discorso dell'aldi, non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non aveva parlato alla donna perché la donna ancora non era stata creata. Quando arriva il serpente, non va dall'uomo che aveva ascoltato la voce da parte di Dio in maniera diretta, va dalla donna che è il vaso più debole. Ha Dio veramente detto? Di che cosa stiamo parlando? Noi saremo pienamente coscienti delle promesse di Dio quando riusciremo ad avere un rapporto diretto e personale, non perché altri ce lo dicono, ma perché noi abbiamo contemplato faccia a faccia il Signore e abbiamo noi personalmente ascoltato la voce di Dio nella nostra vita. E quando arriva il tentatore ci dice: ha Dio veramente detto? Dove stai andando? Comprendete che quando tu hai consapevolezza della voce di Dio nella tua vita, non c'è niente e nessuno che possa smuoverti. E la tradizione purtroppo fa questo lavoro: le persone vivono di quello che altri dicono. Io conosco Dio perché l'ho sentito dire da Tizio o da Caio. E qualcuno ha detto un giorno: non cercare di conoscere Dio attraverso gli uomini, ma conosci gli uomini attraverso Dio. Perché quando noi viviamo semplicemente di qualcuno che ci parla delle cose di Dio, la nostra fede non sarà fondata sulla voce di Dio, ma sulle tradizioni di una voce. Quindi l'esperienza personale è fondamentale. Quando tu senti tuo Padre celeste che ti dice: tu sei il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto, quale demone dell'inferno potrà venire a mettere in dubbio quella voce? Chi? E Paolo scrive infatti in Romani 8: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci giudicherà? Chi ci condannerà? Chi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Un uomo che andava a distruggere la chiesa a destra e a sinistra, e quando si trovò sulla via di Damasco la luce del Signore apparve nella sua vita e lo buttò giù dal cavallo e fece quell'esperienza profonda e personale che lo lasciò 3 giorni senza mangiare, senza bere, senza vedere. E Gesù apparve nella vita di Saulo da Tarso. Chi poteva convincerlo del contrario, se Dio stesso si era manifestato nella sua vita, se Dio in persona era arrivato nella sua vita e aveva parlato al suo orecchio? Se tu sei il figlio di Dio, ricordatevi cari, il dubbio non arriverà mai prima di aver ascoltato la verità. Prima arriva la voce di Dio, subito dopo arriva la menzogna, non è mai il contrario. Mai. I soldi falsi vengono creati sulla base di una banconota vera e reale. La bugia arriverà nella tua vita solo dopo aver ascoltato la verità. Ecco perché quando arriva una parola da parte di Dio, dopo hai i dubbi, e quel dubbio è la più grande conferma che tu hai ascoltato la verità. È così, è così. Quando tu senti la voce di Dio, dopo un po' di tempo arriverà un'altra voce che metterà in dubbio quello che hai ascoltato da parte di Dio. E quel dubbio è la conferma al 100% che quello che hai sentito prima era la voce di Dio. Perché il diavolo cercherà sempre di mettere in dubbio la voce di Dio. E arriverà sempre dopo. Ricordatevi, il diavolo non arriva mai prima, arriva sempre dopo. Prima arriva papà. Sempre, e metto un marchio sulla tua identità, stabilisce la proprietà. La Bibbia dice che siamo stati marchiati, siamo stati segnati con lo Spirito Santo, siamo stati accaparrati con lo Spirito Santo. Arriva sempre il nemico dopo e ti dice: ma chi ti credi di essere? Ma tu pensi di avere veramente l'autorità di cacciare i demoni? Ma tu pensi veramente che Dio ti abbia guarito? Ma pensi veramente di meritarlo? Pensi veramente che tu sia in grado di portare avanti questo progetto? Tu pensi veramente che Dio si fidi di te? Pensi realmente che la tua famiglia sarà salvata? Tu pensi veramente che tuo figlio uscirà dalla droga? Pensi veramente che quel cancro finirà? Pensi realmente che quel lavoro arriverà? Pensi veramente che quella situazione economica si risolverà? Sempre dopo che Dio ha parlato alla tua vita. Ma quando tu sai chi sei, perché la voce è arrivata, quella voce dolce e piena di autorità: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Io voglio chiederti, e non voglio che rispondi. È una domanda chiaramente dove ognuno dà una risposta propria e personale. Quando è stata l'ultima volta che hai sentito la voce del Padre che ti ha detto ti amo? Non rispondere chiaramente. Ma perché faccio questa domanda? Perché non è possibile sentire questa cosa semplicemente da qualcuno che predica. Se no continueremo a vivere di tradizioni. È una scuola biblica che parla di rivelazione, che va contro le tradizioni, rischia di diventare una tradizione. Ognuno di noi deve avere un rapporto personale con il Padre, degli sente dire, figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, è tua, è tua. Non devi meritarla, è tua. Ma cosa ho fatto per meritarla? Sei semplicemente nato in casa. Cosa posso fare io per meritare tutto questo? Non devi fare assolutamente niente. Il nome che porti ti dà autorità di prenderti tutto quello che vuoi. Quanti di noi non abbiamo avuto invidia almeno una volta per i figli dei grandi ricchi? Dei grandi ricchi, ah, se fossi io nato in quella famiglia. Quanti di noi non si sono sentiti almeno una volta così? Ah, se potessi io, ah, se avessi, ah, se. Tu ti rendi conto che tuo padre è il creatore del cielo e della terra? E stai lì a cercare di diventare qualcun altro, avere la posizione di qualcun altro. Mi ricordo una volta a Billy Graham, uno dei più grandi predicatori negli Stati Uniti, uno dei grandi predicatori della storia, gli dissero, era conosciutissimo ormai, circa 20 anni fa, 20-30 anni fa, dopo 50 anni di ministero incredibile, qualcuno disse, se tu ti presenti alle elezioni come presidente degli Stati Uniti d'America, non si va neanche al ballottaggio, sali al primo turno, così, a razzo. Tutti voterebbero per te negli Stati Uniti. Perché non ti presenti e diventi presidente degli Stati Uniti d'America? Tu sei un predicatore del Vangelo, tutti voterebbero per te. Sapete cosa ha risposto lui? Dice, perché dovrei abbassare la mia dignità? Perché dovrei abbassare la mia dignità a presidente degli Stati Uniti se io sono il figlio del re dei re? Sono un figlio di Dio. Quale posizione più alta potrei avere o a quale posizione più alta potrei ambire ora che io servo l'Iddio Onnipotente e sto predicando il messaggio più bello che esista sulla faccia della terra? Perché dovrei scomodarmi per abbassare la mia dignità? Quando tu hai consapevolezza di chi sei, ogni cosa è possibile. Vi racconto questo. Stavamo pregando, ero in missione in Nord Italia, non mi ricordo dove, e c'era una situazione, credo di averla raccontata una volta, c'era una situazione di una donna che aveva problemi spirituali. Mentre stavo predicando, questa donna comincia a manifestarsi un pochettino. Ora, prima della riunione, il pastore venne da me e mi disse, è 3 giorni che preghiamo per lei. Sono 3 giorni che cacciamo, ma non c'è qualcosa, non so, forse c'è qualche maledizione ereditaria, qualche peccato nascosto, qualche parente mago, qualche cosa. Ho detto, vabbè, iniziamo la riunione, non ti preoccupare. Ho iniziato la riunione mentre predicavo. Cioè questa qua, mentre pregavo faceva. No, perché Gesù, parlavo di Gesù e lei. Aveva delle manifestazioni, ho detto casi, poco ci manca. Ho finito la predicazione, ho fatto l'appello, ho detto portatela avanti. Appena è arrivata avanti, c'erano 5 persone che la tenevano. 5 persone. Ho detto, che state facendo? No, perché sai, lei quando si manifesta comincia a dare pugni, calci, le sedie le fa volare. Ho detto, levate. Nel nome, appena ho detto nel nome, boom, già era per terra. Ha cominciato a manifestarsi, 10 secondi. Ed era già lì per 10 secondi. No. Lei si alza con una faccia sconvolta, come di una donna che non era stata là, che chiedeva ai suoi parenti: che cosa è successo? Perché sono qua? Che cosa mi è successo? Era veramente piena. Alla fine della riunione il responsabile venne da me e mi fa: come hai fatto? Come hai fatto? No, gli ho detto: come avete fatto voi? Come avete fatto voi a tenerla 3 giorni in questa condizione? Come avete fatto voi a pregare 3 giorni e a non vedere i risultati? Quando tu hai una teologia sbagliata sulle cose spirituali, le cose non funzioneranno. E quando funzionano, non è perché tu sei migliore, ma perché hai capito realmente dove mettere la chiave. Hai capito qual è la serratura. Non sei bravo, non sei migliore di qualcun altro. Hai semplicemente usato una chiave nella serratura giusta e hai girato. E quando hai una chiave con una serratura particolare, non sei un ingegnere, non sei un meccanico, non sei un elettrauto, non riesci a capire tutto, sai solo che quella chiave apre quella serratura e quando si accende la macchina, tu sei il padrone della macchina. Quando tu comprendi come fare funzionare il regno di Dio, ogni cosa diventa possibile. Non perché sei più santo o perché sei più bravo, ma semplicemente perché hai imparato a saper mettere la chiave nella giusta serratura. E allora le cose che si potrebbero risolvere in 10 secondi durano giorni, durano settimane, durano mesi, anni. Perché sei lì a provare tutte le chiavi con una serratura. E se hai 1000 serrature, la cosa si complica e diventa esponenziale. Ma quando tu sai, quella chiave serve per quella serratura. Tutto funziona, tutto cambia. Quando tu comprendi qual è la tua identità in Cristo, ogni cosa diventa possibile. Amen. Alleluia. Preghiamo un attimo, dai. Non so come vogliamo fare. Fino a quando abbiamo? Fino alle 7? Dimmi tu. Sei e mezzo. Facciamo 5 minuti di stacco? Eh? Facciamo 5 minuti?